Ed eccomi ancora qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Così siamo arrivati al nostro secondo appuntamento di questa settimana. Vi ricordo che nello studio dell'Apocalisse siamo giunti al quarto capitolo. Abbiamo detto che con questo capitolo si apre una nuova parte che ci occuperà fino alla fine del libro. Non si parla più della Chiesa terrena, perché la Chiesa è stata rapita in cielo e si apre un nuovo scenario che è quello del Paradiso. Vi rileggo i versetti trattati fino ad ora in Apocalisse 4, i primi quattro. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse «Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito». Subito fui rapito dallo Spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico e intorno al trono c'era un arcobaleno, che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani, vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Vi ricordo che, per Giovanni, la visione preminente che riempie il suo sguardo è quella di questo trono. Difatti, benché veda anche altre cose, menziona il trono ben 12 volte. Questo è l'elemento rilevante che ribalta la realtà terrena. Non si può ignorare che, qua giù, tutto è contrassegnato dal disordine, dall'anarchia, dal peccato. Purtroppo, ciò che abbiamo letto si verifica senza problemi e nei limiti. Oggi, purtroppo, anche fra i cristiani, tanto che spesso anche loro ne sono influenzati, ne sono contagiati. Appena giunti in cielo, vedremo il trono simbolo di governo, di ordine, di autorità. Questo trono che è simbolo di giustizia. E sarà un capovolgimento. Oggi il massimo delle conquiste umane sembra essere la democrazia, la libertà di fare ciò che si vuole, e per altri ancora l'anarchia sembra essere l'obiettivo finale. Ma l'uomo nuovo, cioè l'uomo del cielo, aspira, anela al momento in cui sarà davanti al trono. Notiamo pure che questo trono non è vuoto o vacante, e non è solo un simbolo. C'è uno che siede sopra, e quasi con un senso di stupore, di meraviglia, di riverenza, Giovanni non ne rivela il nome, ma ci fa capire che su quel trono vi è seduto il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene, cioè Gesù. Ci siamo già chiesti chi rappresentassero i 24 anziani, e abbiamo scoperto che il fatto che avessero vesti bianche e portassero corone indica che si tratta della totalità della Chiesa, che va dalla Pentecoste al rapimento. Quindi posso affermare che si tratta della Chiesa nel cielo. Il versetto successivo ci dice ancora degli altri particolari. Leggiamoli. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Il tempo usato in queste considerazioni è quello presente. Il verbo dovrebbe essere escono e non uscivano, perché tutto ciò si sta svolgendo proprio lì in quel momento. Lampi e tuoni precedono sempre una tempesta e generalmente ne fanno presumere l'intensità. Penso che il significato da attribuire a questa frase sia il giudizio che sta per venire. Voci. Questa parola sta a indicare che il giudizio è diretto da colui che siede sul trono. I 7 spiriti di Dio sono un chiaro riferimento allo Spirito Santo e delle sue caratteristiche che vengono ben descritte nel libro del profeta Isaia, capitolo 11, versetto 2. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Qui, in questo passo, sono per l'appunto descritti le 7 qualità dello Spirito Santo, che sono lo Spirito del Signore, lo Spirito di saggezza, spirito di intelligenza, spirito di consiglio, spirito di forza, spirito di conoscenza, spirito di timore del Signore, che significa rispetto e considerazione. Dopo aver spiegato queste cose, la descrizione che ci sta facendo l'Apostolo Giovanni nei versetti successivi, il 6 e il 7 del capitolo 4, ci presenta un'altra particolarità di non facile comprensione, e cioè le 4 creature viventi. Andiamo quindi a leggere questi versetti. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono 4 creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. Abbiamo letto che la prima cosa di cui ci parla Giovanni è un mare di vetro, riferendosi senza dubbio al suo aspetto e non al materiale di cui è fatto. Questo mare si trova davanti al trono di Dio ed è un'ulteriore indicazione che l'enfasi non è sulla pietà, ma sul giudizio imminente che si dovrà esercitare sulla terra. Infatti questo mare rappresenta la santità, la giustizia di Dio. A riguardo ci viene detto in Prima Tessalonicesi 3, versetto 13, «Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene». Questo mare tranquillo indica la posizione di riposo alla quale è giunta la Chiesa. Mai più sarà la vittima delle tempeste della vita, mai più si troverà in un mare in tempesta, mentre invece, come dicevo prima, l'identificazione delle quattro creature viventi non è delle più facili perché, dati i nostri limiti, ci sono simboli che ci superano. Essi introducono in una realtà nuova e diversa, che va oltre la nostra esperienza, che dà luogo a diverse interpretazioni, di cui una è che le quattro creature viventi rappresenterebbero la creazione. Infatti, al versetto 11 di questo capitolo, viene lodato il creatore di ogni cosa con queste parole. «Tu sei degno, Signore, e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per Tua volontà furono create ed esistono». In questo caso, il leone rappresenterebbe le bestie selvagge, il vitello le bestie domestiche, l'uomo l'umanità, l'aquila gli uccelli. Forse vi è qualcosa di vero in questa lettura, ma la ritengo piuttosto riduttiva. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. Queste quattro creature viventi sono in mezzo al trono piene di occhi, quindi potrebbero rappresentare alcuni aspetti della persona di Dio. In questo caso il leone la potenza, il vitello la stabilità, l'uomo l'intelligenza, l'aquila la rapidità. Oppure vi è ancora una interpretazione che rappresenterebbe la quadruplice presentazione di Cristo negli Evangeli, in questo modo. Matteo la regalità, Marco il servizio, Luca l'umanità, Giovanni la deità. Ricordiamo ancora che in Isaia i serafini, che hanno una faccia e sei ali, cantano in un inno simili cose come lo leggiamo da questi passi, e la lettura di altri passi come Ezechiele 10, versetti 14 e 15 ci dicono: «Ogni cherubino aveva quattro facce. La prima faccia era una faccia di cherubino, la seconda faccia una faccia d'uomo, la terza una faccia di leone, la quarta una faccia d'aquila. I cherubini si alzarono, erano gli stessi esseri viventi che avevo visti presso il fiume Chebar». Concordo con coloro che identificano ciascuna delle creature viventi nominate qui in Apocalisse con il Vangelo che rappresentano, e credo che ciò sia accurato, sebbene una tale applicazione sia ampiamente discussa. La prima creatura vivente era simile a un leone. Matteo è il primo Vangelo e rappresenta il Signore Gesù come il Re. Era nato Re, ha vissuto come Re, è morto come un Re, è risorto tale e tornerà da Re. Tutto ciò che ha fatto nel Vangelo di Matteo l'ha fatto come un re. Ricordate che Dio disse che la tribù di Giuda era come un leone, che il re regnante sarebbe disceso da quella tribù e che lo scettro non si sarebbe allontanato da Giuda, fino alla venuta di colui al quale esso appartiene. La seconda creatura vivente era simile a un vitello. Questo è un animale da soma e addomesticato per servire. Nel Vangelo di Marco Cristo è presentato come il servo che è venuto non per essere servito, ma per servire. Infatti in questo Vangelo non troviamo scritta la genealogia. Se tu prendi a servizio qualcuno per rasare il prato o lavare i piatti, non ti preoccupi di chiedergli chi siano i suoi genitori. Che differenza farebbe? L'unica cosa che ti interessa è che sia in grado di svolgere il lavoro. La terza creatura vivente aveva un volto d'uomo. Il terzo Vangelo, il Vangelo di Luca, ci presenta Gesù come il figlio dell'uomo, cioè l'uomo secondo la volontà di Dio, e in esso è la sua umanità a essere enfatizzata. La quarta creatura vivente era come un'aquila mentre vola. Ci trasmette la divinità di Cristo, così come presentata nel Vangelo di Giovanni. Leggiamo ora il passo in cui ci è parlato di queste quattro creature viventi, il versetto 8 di Apocalisse 4. «E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali, ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte, «Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene». Queste sei ali hanno una loro corrispondenza con i serafini descritti in Isaia 6, al versetto 2. «Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Ciò che ripetono costantemente è: «Santo, santo, santo, Signore onnipotente». Ed è lo stesso inno descritto nel libro di Isaia: «Che era, che è e che viene». Si riferisce a Cristo. Proprio lui si identifica così all'inizio di questo libro: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine». Lui ci dà la spiegazione evitandoci difficili speculazioni a riguardo. In conclusione, amici, possiamo dire che passi come questi, e altri ancora che troviamo nella Bibbia a riguardo di queste quattro creature viventi, pur essendo difficili da spiegare, mettono in evidenza la triplice santità divina, la sua gloria, onore, potenza, che un giorno conosceremo pienamente. Ciò che possiamo ritenere riguardo a tutto ciò, amici, è che tutto converge verso la persona di Dio, il trono, i 24 anziani, le quattro creature viventi e fino ad ora, quando dobbiamo imparare l'inno di adorazione che dice: «Tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza». Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: «Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono». Abbiamo letto da Apocalisse capitolo 4, versetti dal 9 all'11. Questa è la prima grande scena di adorazione che troviamo nei cieli. Ogni volta sta a indicare che è un'azione di adorazione continua. In altre parole, pregare e adorare sono le attività eterne delle creature di Dio in cielo. Le creature adorano il Creatore come Dio Trino, santo, santo, santo. L'adorazione è l'attività celeste. C'è un sermone che ho ascoltato poco tempo fa dal titolo «Perché vuoi andare in paradiso?». Molti dicono che non tutti quelli che parlano del paradiso vi andranno. Quindi la domanda «Perché vuoi andare in paradiso?» è una buona domanda. E la risposta più semplice potrebbe essere «Perché non voglio andare all'inferno?». Personalmente ritengo che sia un motivo molto saggio, ma lascia che ti dica che andando in cielo potresti trovarti sia prostrato a terra che a faccia alta a lodare il Dio Trino e specialmente il Signore Gesù. Se tu trovi noioso adorare il Signore mentre sei sulla terra e non sei interessato a lodarlo e a rivolgergli in preghiera i desideri del tuo cuore, perché desideri andare in cielo? Passeremo molto tempo là a lodarlo. E gettano le loro corone davanti al trono. Le corone della Chiesa sono poste ai piedi di Gesù come atto di sottomissione, di adorazione. Molti parlano della corona che riceveranno nei cieli. In verità, se mai riceveremo una corona, penso che dopo averla indossata per un istante, svanita la novità, ci sentiremo imbarazzati e la metteremo ai piedi di chi solo è degno di ricevere la gloria e l'onore, il Signore Gesù. Chiediamoci pertanto, amici, stiamo facendo qualcosa in questo mondo per la quale meritiamo di indossare una corona da offrire al nostro Signore? Uno scrittore, in un suo libro sull'Apocalisse, richiama l'attenzione su qualcosa che ritengo importante. Le creature viventi danno gloria e onore e ringraziano colui che siede sul trono, adorandolo per le sue caratteristiche, perché egli è quello che è. Comunque, i 24 anziani che rappresentano la Chiesa lo adorano non solo per le sue caratteristiche, ma anche per quello che ha fatto. Lo lodano come creatore, dicendo: «Tu che hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono». In altre parole, la Chiesa viene dalla terra che Dio ha creato ed essa lo adora per questa creazione. Genesi 1, versetto 1, ne dà una descrizione accurata e la Chiesa crede a queste cose: «E per tua volontà furono create ed esistono». Il motivo per cui Dio ha creato la terra e tutte le cose così come sono è perché era nei suoi piani, nei suoi propositi. Non sono in grado di comprendere bene che cosa stai facendo, Dio, né comprendo a fondo l'universo nel quale vivo, ma so che è stato creato così, perché così è come lo voleva Lui. Lui ha il comando e noi dobbiamo lodarlo per come ha creato questa piccola terra. Sono felice che l'abbia fatto, sono felice che mi abbia creato. Potrebbe anche aver dimenticato tutto di me, ma sono lieto di essere stato nel piano, nei propositi di Dio. Lodiamo il Signore per questo. Nel capitolo 5 continua la scena della Chiesa glorificata nel cielo con Cristo. Penso sia bene spendere un po' di tempo per capire bene in cosa ci stiamo addentrando. L'esame del capitolo precedente ci ha mostrato che l'invito a Giovanni di salire in cielo simboleggia perfettamente quello che sarà il rapimento della Chiesa, come lo dimostrano anche passi simili. Filippesi 3, versetti 20 e 21, Prima Tessalonicesi 4, versetti 13 e 18, oppure Prima Corinzi 15, versetti dal 51 al 53, che leggeremo tutti insieme. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo, fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Questa prospettiva ci rallegra, perché è la realizzazione della beata speranza di tutti i veri credenti. Quindi, nella persona di Giovanni, abbiamo l'anticipazione di quello che ben presto verrà. Abbiamo altresì constatato che Giovanni è stato soprattutto impressionato dalla visione del trono e dal fatto che tutto convergesse nell'esaltazione di colui che siede sul trono. Questa visione è gratificante perché ricorda che un giorno conosceremo direttamente il Padre Celeste, colui che mette la sua dimora a nostra disposizione. Ma ciò che sarà ancora più bello sarà il fatto di trovarsi in una realtà gloriosa, sublime. Realizzeremo ciò che dice l'Apostolo Paolo quando fu rapito in paradiso e udii delle parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunziare. Questo renderà perfetto il nostro riposo perché dopo tanto disordine, dopo tanta anarchia, soprusi, ingiustizie, dopo tanta immoralità, incertezze, paure, malvagità, caratteristiche di questo mondo, tutto sarà diverso. Conosceremo finalmente l'ordine, la perfezione, la vera pace, la felicità assoluta. Non ci saranno più amarezze, delusioni, né rimpianti per il passato, ma tutto sarà splendente. Vedremo realmente la gloria di Gesù Cristo. Questa è una prospettiva che ci riempie di gioia e fa impallidire le cose di qua giù. Abbiamo inoltre appurato che Giovanni, ammirando colui che siede sul trono, ha soprattutto visto Dio nella sua onnipotenza, nella sua maestà, sottolineata dal triplice Santo, Santo, Santo il Signore. In questa maniera ha avuto la rivelazione che il cielo non è una realtà statica, che possa venire a noia, ma una realtà dinamica, caratterizzata da un'attività che produce frutto. Attraverso questo primo sguardo, Giovanni ha comunicato le sue prime impressioni, ma la rivelazione non è esaurita. Perciò prosegue nella sua descrizione, perché ci sono altri particolari da comunicare, indispensabili per nutrire la nostra fede. Infatti, essi sono delle realtà che devono saper stimolare il desiderio intenso di amare la sua apparizione. Dovendo andare in cielo, sarai curioso di sapere qualche cosa del posto dove andrai, e per questo motivo questo capitolo dovrebbe interessarti. Ma per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, io mi fermo qui. Domani ne scopriremo insieme altri aspetti riguardo a questa vita eterna che passeremo col Signore Gesù, ovviamente per chi si è arreso a Lui, per chi lo ha ricevuto come Salvatore. Appuntamento allora domani. Ciao.